Non c'è nessuna professione, probabilmente, quanto la nostra, che ha avuto un cambiamento così radicale di strumenti che abbiamo a disposizione negli ultimi anni. C'è stata una vera e propria rivoluzione. Allora, prima provocazione, poi proviamo a fare un po' di botta e risposta con Salvatore e con Mario. Effettivamente un cambiamento c'è stato in radicale. Andrea oggi diceva, spesso si parla di cambiamento, ma stavolta il cambiamento c'è stato. E come?
Beh, innanzitutto buon pomeriggio e grazie per l'invito all'incontro. Si faceva riferimento alle tele scriventi, io ce l'ho nel retro del mio ufficio e c'ho l'altra tele scrivente moderna che è il mobile, quindi direi che sto interpretando in qualche maniera esattamente questo cambiamento perché quando mi racconto normalmente, siccome l'ultima esperienza è stata Twitter, e Twitter è stato quello che ha fatto un po' di... Ha creato un po' di discontinuità nel mondo delle agenzie, tanto tra le altre cose. Adesso praticamente ho fatto tutto il giro, sono arrivato alla fine del cerchio e sono rientrato dall'altra parte, occupandomi ancora nel mondo delle news, in un mondo che deve cambiare, sta cambiando come quello delle agenzie. Quindi il passaggio, diciamo, da medico a base di salassi a medico con gli eco Doppler, lo vivo, tutti i giorni. Secondo me il cambiamento più forte però è quello dell'istantaneità della comunicazione. Ho sentito prima un po' di commenti, un po' di considerazioni. Il tema fondante di tutti i cambiamenti, secondo me, è il tempo reale, il real time, che, ripeto, ho vissuto nell'ultima esperienza e in qualche maniera essere una caratteristica intrinseca del mondo delle agenzie. Tipicamente le agenzie, il loro mestiere, lo sapete bene, era quello di fornire le informazioni in modo più rapido possibile a tutti gli altri organi di stampa, quindi informazione primaria, controinformazione secondaria e quant'altro. È arrivato Twitter, non solo, ma principalmente Twitter, che già da 10 anni ormai e più, praticamente ha sostituito questo fenomeno, questo tipo di meccanismo, costruendo tutto sul tema dell'istantaneità. Ovviamente l'abilitatore fondamentale è stata la tecnologia, quindi il fatto di avere a disposizione un presidio mobile, un device che fosse in grado di aiutare questo tipo di meccanismo ha creato le precondizioni per il sussistere di una piattaforma. Tant'è che poi in qualche maniera mi fa un po' sorridere anche il riferimento a generico a social. Per me io ogni volta che parlavo a nome di Twitter in questo tipo di contesti, usavo dire che innanzitutto il termine social accomuna roba diversissima tra di loro. Twitter ho sempre affermato essere una piattaforma di informazione in tempo reale. È una piattaforma di news informativa in tempo reale. L'unica differenza è che le news non vengono scritte da utenti professionisti, non solo, ma anche da altri collaboratori alla scrittura. Ed è uno strumento di disintermediazione, è stato uno strumento fondamentale. Quindi, in qualche maniera l'impatto sulle professioni, di tutte le persone nella stanza e di tante altre persone che lavorano nel mondo della comunicazione è stato il diverso, e torno al punto iniziale, il diverso approccio al tempo. Prima, anch'io ho qualche anno di esperienza, si facevano i piani di marketing, si facevano i piani di comunicazione, si battezzavano, diciamo, anche su logica pluriennali e comunque il piano era quello annuale per definizione. Adesso, il mestiere è cambiato al punto che dovrebbe essere fatto un piano giornaliero, un piano orario. Cioè io dovrei avere adesso un team dietro che guarda le news da qualsiasi fonte provengano e sia in grado di reagire istantaneamente. Ogni momento c'è un'opportunità e in ogni piccolo elemento c'è l'opportunità per raccontare la propria storia, quindi innestarsi su un qualcosa che sta succedendo per raccontarsi attraverso qualcosa che già mi mette a disposizione una sorta di assist fondamentale per svolgere il mio mestiere. E di occasioni ovviamente ce ne sono tante. E l'altro passaggio fondamentale, che vorrei sottolineare è il passaggio dell'azienda. Grazie a questa disintermediazione, a questo abbattimento delle barriere, da soggetto, come dire, istituzionale a soggetto individuale. Ormai, su Twitter, per esempio, in particolare, quindi questa parte dell'intervento faccio un po' più leva sull'ultima esperienza, le aziende tendono ad essere degli individui. quindi degli individui che costruiscono la propria personalità, un proprio modo di essere, delle proprie caratteristiche e quindi quasi dei soggetti con cui avere una relazione. Quindi istantaneità, personalità delle aziende che in qualche maniera non sono più portatori di un discorso istituzionale ma di un discorso personale. Chiudo con un commento. Nello IAB che immagino sappiate tutti che cos'erano, IAB Forum di qualche anno fa, si alzò un signore che stiamo parlando di poco dopo gli anni 2000, Facebook era ancora agli albori, e disse: ma io per quale motivo devo diventare amico di una casa automobilistica? Non era FCA, era un'altra casa automobilistica giapponese, diciamo. È incredibile. A distanza di qualche anno questa domanda non ha più senso. Oddio, non aveva senso neanche allora parlare di diventare amico. Adesso c'è un terreno di condivisione su più ambiti tra utente e mondo della personalità, della brand, dell'azienda, della marca e di quant'altro. Quindi, ripeto, istantaneità e personalità o personificazione dei brand e delle aziende.
Volevo approfondire un po' di più con Salvatore, se me lo permette. Salvatore ha fatto riferimento a Twitter in particolare, perché lui, ho avuto il piacere di conoscerlo in quell'occasione, è stato country manager di Twitter, quindi conosce bene, no, le dinamiche sia appunto dei social e adesso il coordinamento di un'agenzia importante come l'Agenzia d'Italia. E le aziende a questo punto, Salvatore, ne abbiamo parlato più volte, due Dio, diventano sempre più dei media owner, no? A questo punto, cioè, prima abbiamo visto adesso il sondaggio che ci ha fatto vedere Maurizio, l'house organ, ok, prima c'era l'house organ, adesso ci sono sempre più piattaforme che le aziende cominciano a occupare, no? La cosa che mi dicevi tu, e che effettivamente io condivido in pieno, è che in queste piattaforme, soprattutto nel mondo dei social, poi se devi raccontare una storia va fatto in modo continuo, non è più, a proposito dei tempi di real time, i tempi di una campagna pubblicitaria in cui tu parti con la campagna e c'è una pianificazione con dei momenti, no, pianificati. Ora invece, se parte un certo discorso su questi canali, va fatto in maniera continuativa, pena la perdita di credibilità e di engagement da parte di chi ti ascolta, insomma.
Sì, è così. Vado in questo modo, attraverso questo parallelo, racconto anche un pochino dell'ultimo passaggio anche professionale, perché nell'incontrare i clienti o le aziende nel corso degli ultimi anni, usavo appunto affermare, che è della verità perché va interpretata così, le piattaforme, che mi ricollega a quello che era stato detto prima, sono degli strumenti stupidi in quanto tale, sono solamente diciamo degli elementi da utilizzare nel modo migliore per raggiungere il target definito con un determinato messaggio, il più coerente possibile ovviamente. Quindi una delle cose che usavamo dire era: ok, Twitter non lo puoi interpretare una logica come dire istantanea e basta, o a modello di flight pubblicitario televisivo, ma lo devi interpretare in modo continuativo, perché ti stai raccontando attraverso una piattaforma che nasce per un racconto continuativo. Quindi se hai intenzione di fare adesso una cosa e tra sei mesi desisti. Quindi è una cosa che ovviamente ha bisogno di una continuità. Molto spesso le aziende, il feedback che recuperavo era: ah, vabbè, ma io non c'ho una redazione, non c'ho chi mi segue questa cosa, ho mille miliardi di contenuti, però non so come metterli online. Il che, nel momento in cui sono stato approcciato da qualcuno che diceva: vabbè, sei interessato a lavorare nell'agenzia giornalistica e a interpretare il cambiamento di questa agenzia, e interpretarlo significa avere a disposizione tanti giornalisti e collaboratori che possono scrivere, aiutare le aziende a scrivere le proprie storie, tra le altre cose, ovviamente, oltre che fare bene il proprio mestiere. Poi io ce l'ho in casa, parlavo prima con una, in qualche maniera con una collega di Eni, che ha effettuato proprio esattamente questo tipo di orientamento. Come direttore della comunicazione adesso c'è un giornalista, o almeno un giornalista comunicatore, una persona che ha interpretato il proprio ruolo in passato come quello di inviato a New York, in zone di guerra e quant'altro, e adesso è a capo della comunicazione
Eni. E lì c'è anche un caso pazzesco di come è stato usato Twitter, sì, con durante il report.
Abbiamo vissuto insieme da tutte e due le parti. Quindi da questo punto di vista, infatti volevo citarlo in qualche modo perché è una esemplificazione di come la logica della continuità e la logica di utilizzo al meglio di una piattaforma stia mettendo le aziende nella migliore condizione di relazionarsi con i propri pubblici.
E quindi, scusa, in questo modo emerge sempre di più il gap tra le aziende che si stanno strutturando in questo modo e quelle che non lo stanno facendo?
Beh sì, adesso vado sull'esempio che giustamente mi suggeriva Mario, nel senso che commentavamo prima, io continuo a vedere, scusate, lo devo dire in questo contesto, ce l'ho sulla punta della lingua, cioè un mercato come quello italiano che ancora, questa è la mia, come dire, una cosa che ormai affermo dal 99, quando ho cominciato a occuparmi di digitale, quindi sono ormai 18 anni e dico sempre la stessa cosa, a parte gli ultimi 10 passati a dire l'anno del mobile, adesso forse sta succedendo, però prima lo chiamavo internet, adesso si chiama digitale, però non è cambiato molto. All'epoca la TV sedeva su un buon 50% e oltre, su una fetta, su una torta, da circa 9 miliardi e mezzo di pubblicità. Poi ci sono stati un po' di, come dire, di andamenti un po' lenti, mettiamola così, della pubblicità, tesi anche dovuti alla crisi e quant'altro. Adesso siamo sui 7 miliardi e mezzo, abbiamo un po' recuperato, qualcosa del genere, però la fetta è sempre del 50% ed oltre. La TV nell'ultimo anno ha fatto registrare unico paese al mondo, penso, non sono andato a verificare, ma sarebbe, non mi è data notizia di una cosa del genere, unico paese al mondo a registrare un incremento del 7%. TV. Vabbè, ok, la popolazione sta invecchiando, però nulla mi toglie dalla testa che insomma ci sia un utilizzo relativo, diciamo, del media mix, anche se è improprio parlare di televisione, perché la televisione è cambiata, adesso è diventata satellitare, digitale, ha tutti i canali, è come se io adesso, parlando di social, non mi rendessi conto del fatto che esiste Facebook, Instagram, sono tutti canali, come Discovery, Sky e Rai 1 sono canali della televisione. Quindi in questo contesto, dove comunque ancora c'è questa forza, forte inerzia al cambiamento, per me un elemento chiave è proprio la capacità invece di interpretare il cambiamento, quello di mettersi nella logica e dire no, aspetta, cominciamo a fare le cose in maniera differente, perché per colpire questo pubblico devo fare questa cosa, per definire questa cosa devo fare quest'altra. E torno al punto di prima, devo avere ben in mente il mio palinsesto, non soltanto editoriale, e quindi fare il mestiere di quello che scrive e definisce le cose che vuole raccontare, ma anche il palinsesto di comunicazione, pronto a un cambiamento istantaneo, l'abbiamo detto prima, real time, ogni giorno devo mettermi nelle condizioni eventualmente di cambiare questa cosa. Un'esemplificazione di come è giusto ed è meglio coniugare le cose. Sappiamo benissimo, ovviamente, che, torno all'esempio di prima, che Eni è uno dei big spender anche televisivi. La televisione a un certo punto ha deciso di fare una puntata sul report di un certo tipo. Le interviste facevano intuire che la puntata sarebbe atterrata a fare commenti di un certo tipo. Il team della comunicazione, Twitter ha aiutato ovviamente per alcune componenti, insomma tutto il meccanismo ha portato a far sì che mentre Report, la Gabbanelli, diceva determinate cose, su Twitter ne succedevano delle altre, che chiarivano e fornivano un proprio punto di vista. Adesso non entro nel merito, fosse giusto o sbagliato la tesi A, la tesi B. Però sicuramente il fatto di poter utilizzare la piattaforma e chiarire il proprio punto di vista disintermediato ha messo l'utente nelle condizioni di farsi un'idea. Io personalmente, dopo 3 minuti di report o qualsiasi sia l'argomento, a meno che non si tratti di calcio e di Napoli nello specifico, mi stacco la spina, perché è veramente complicato da seguire. Invece in quel caso lì molti hanno avuto la possibilità di seguire e approfondire alcune tematiche grazie al fatto che era scritto in 140 caratteri, oggi 280, anzi tra un poco 280, e video, infografiche. Ecco, un ultimo esempio molto più recente, una cosa che mi ha divertito moltissimo: una delle affermazioni è stata fatta in un altro contesto, dove si diceva ci sono state, diciamo, momenti di corruzione che hanno portato, mi pare, a circa 50 milioni di euro recapitati in due trolley. Qualcuno ha avuto l'ottima idea di dire, aspetta, 50 milioni in due trolley, 50 milioni in tagli più, più normali possibili, sono 500 kg. 500 kg in due trolley non ci stanno, ma neanche... Quindi ha fatto un'infografica dove si prendevano queste banconote ridotte a 500 kg che cercavano di entrare in due trolley, e questo era il modo migliore per in qualche maniera contravvenire. Che cosa voglio dire? Che un sapiente uso delle piattaforme per quello che sono in grado di raccontare, per come sono in grado di porsi nei confronti dell'utente, rendono la strada più facile. Certo, bisogna saper mettere mano al proprio media mix, e secondo me bisogna anche un po' ripensare l'organizzazione aziendale, dalle skill richieste all'interno dell'azienda, quindi magari skill non necessariamente A, non sto dicendo, sto facendo ancora una volta un giudizio di valore, ma un mix anche in quel caso, un mix che sia in grado anche di contemplare nuovi strumenti, nuove piattaforme che vanno interpretate in modo differente.
Mi sembra che nel sondaggio che abbiamo visto, social policy, adozione di social aziendali, cosa richiedono? 30%, peraltro ho votato pure io, richiedono precise regole d'uso. Allora andiamo un po' a bomba, no? Effettivamente lo strumento, questi nuovi strumenti sono talmente potenti, ma forse c'è bisogno di regole, anche che l'azienda faccia anche un po' di formazione sull'utilizzo della potenza, no? di questi strumenti. All'ordine del giorno di casi di aziende grandi in cui il collega del back office, quindi la persona che non ha rapporti con la clientela, scrive sul gruppo Facebook della sua, del suo sede di lavoro, anche oggi i sistemi sono bloccati, non funziona niente, no? Detto magari anche in termini più coloriti. È ovvio che lui in quel momento pensava di ragionare con i colleghi, in realtà ha fatto un danno all'azienda non indifferente, perché un post del genere comunque, no? comporta delle conseguenze. Allora, alla luce di tutto questo, dell'esempio raccontato stamattina e di questi casi e di quanto emerge dal sondaggio che ci sono bisogno di regole d'uso importanti, qual è, partirei da Salvatore, c'è sempre più bisogno a questo punto di fare un po' di educational su questi temi, no? Tu li dai per scontati perché ovviamente tu hai a che fare con una realtà abbastanza skillata, hai avuto a che fare anche con Twitter, però le aziende le conosciamo, sono fatte anche di persone che magari con questi strumenti non hanno questa... non hanno la capacità di prevedere poi le conseguenze che possono portare.
Eh beh sì, sappiamo quanto sia importante. Vabbè, in questo caso è possibile unire i punti tra quello che si diceva prima, tra la capacità di poter utilizzare degli advocate particolarmente coinvolti all'interno dell'azienda, quindi che sono una potenza di fuoco enorme, e quando penso agli advocate non penso solo alle persone, ci siamo dentro a un elemento di brand advocacy, no? Quindi il palazzo lo è, sappiamo in qualche maniera quanto, soprattutto in questo settore, i palazzi identifichino, no? Abbiamo un esempio a Milano, adesso c'è un esempio a Torino e così via, esatto. Quindi l'avere la possibilità di, tra virgolette, utilizzare questi strumenti è un elemento importante. Lato negativo della medaglia è che bisogna saperlo, come dire, gestire nel modo migliore. Soprattutto c'è una strana tendenza. Io questa situazione veramente è come, per tornare all'esempio medicale prima, è come un virus del sistema, cioè in qualche maniera ne devi tener conto. L'elemento invece su cui puoi lavorare è un percorso formativo, laddove ovviamente è importante saper coniugare la necessaria, quasi positiva inclinazione da parte dell'individuo al personal branding. Ciascuno di noi ha a cuore quella che è la propria reputazione professionale. Quindi io ho imparato, tra virgolette, a utilizzare Twitter, non sono nato imparato, no? Quindi ho cominciato a fare, come dire, a utilizzarlo in modo proprio, secondo regole aziendali e regole che fossero consone rispetto al mio modo di essere. Io Twitter lo utilizzo per metterci dentro le foto dei bimbi quando li accompagno a giocare a calcio, o considerazioni sul mondo media, o ecco, per esempio, prima di entrare in riunione ho messo un tweet in cui dicevo che sarei venuto a parlare con Fabrizio, con Mario e a essere ospite di questa occasione. Poi ho scoperto, mio malgrado, che non c'era un hashtag ufficiale, ho messo,
Maurizio, non abbiamo l'hashtag,
ho messo hashtag Sky e me la sono cavata così. Però ecco, questo è un altro elemento secondo me fondamentale, no? Il fatto che, che possa esserci uno storytelling dell'evento che vada fuori di qui, qui saremo, non lo so, ho visto prima una settantina, ma possiamo coinvolgere altre 700-7000 persone costruendo un meccanismo per cui certi contenuti e certi contributi abbiano gambe e vadano fuori di qui. Quindi sì, ci vuole formazione, capacità di utilizzare il personal branding degli individui, dei partecipanti all'attività d'impresa, perché è l'impresa che può far leva sui miei contatti e io a mia volta in qualche maniera posso raccontare l'azienda attraverso il mio account personale. Quindi diciamo che le due cose entrano in risonanza, tenendo presente che più sono capace di fare questa cosa, più un domani un qualsiasi hiring manager abbia voglia di atterrare sui miei profili e dare un'occhiata, trovi che quello che io ho scritto sul curriculum sia pienamente coerente con quello che c'è scritto sugli account, anche perché, ripeto, è giusto, molto spesso noi abbiamo ricevuto molto spesso anche indicazioni da parte di personaggi politici anche molto alti di cancellare i tweet. Non si possono cancellare, una volta che sono pubblicati, sono screenshottati, quindi si fa lo screenshot di quella roba lì e quella roba lì ce l'hai per sempre.
Alla fine è fondamentale anche quello, no, che uno come persona scrive sui social, come persona singola fuori dall'azienda, per poi interfacciare soprattutto per chi vuole entrare in una grande azienda. Cioè non bisogna più considerare due mondi separati, o mi sbaglio?
Ma allora, questo l'abbiamo commentato in effetti un po' prima quando si diceva della pericolosità, l'importanza della pericolosità di un certo tipo di racconto. In realtà mi fa venire in mente un'altra cosa che abbiamo trattato su questo elemento, che è un'altra di quelle famose buzzword che girano, che è il famoso concetto delle fake news, no? Cioè, quindi da un certo punto di vista queste piattaforme stanno anche aprendo la strada a interpretazioni di sé, personali, aziendali o di situazioni che possono essere distanti dalla realtà, quindi trasparenza, però ecco, i meccanismi della rete stanno diventando sempre più complessi ed è sempre più difficile da un certo punto di vista smascherare queste complessità, sia, ripeto, a livello individuale che a livello, come dire, di contenuto. Mi raccontavano proprio in questi giorni che esistono delle app, diciamo, delle piattaforme che sono in grado di di modificare il parlato in modo sincronizzato rispetto alla persona, al labiale, in modo da avere un video perfetto, fake. Quindi far dire a Obama, cosa che è stata fatta anche recentemente, far dire a personaggi politici delle cose perfette e poi pubblicarle e da lì alimentare tutta una serie di elementi sulla base di questo. Quindi in questo momento ovviamente, certamente io sarei l'ultimo a voler demonizzare queste cose, però mi sembra che ci sia in questo momento un gran bisogno di attenzione, di professionalità, perché come dire, il lato oscuro della cosa può come dire, non essere così facilmente riconoscibile a volte. Quindi io in questo momento, per certi versi, Twitter non l'ho mai stato, quindi mi sono sentito sempre molto a mio agio, però in questo momento mi sento ancora più a mio agio, perché poi alla fine il mestiere più bello, che quello non è nient'altro, e lo facciamo noi dal punto di vista giornalistico, lo fanno le aziende, che è quello di raccontare storie, delle belle storie, delle storie positive, si diceva prima, di amore, di passione. Nel nostro caso invece è voler raccontare il bello, raccontare tutte le cose che è bello raccontare attraverso un bel palinsesto editoriale, utilizzando tutte le piattaforme possibili, ma soprattutto raccontare storie. Il nostro mestiere è sempre lo stesso, quindi prima si faceva col salasso, con le sanguisughe e adesso con l'eco Doppler, ma l'obiettivo era sempre lo stesso, quello di guarire le persone. Prima io sono nato ancora ai tempi del carosello, quindi mi sono goduto i due minuti o quelli che erano, dove l'aspetto pubblicitario erano gli ultimi 10 secondi, e molto spesso non c'entrava nulla con la storia precedente, quindi era storia e poi quasi appiccicato sopra il brand. adesso siamo molto più bravi rispetto a quella cosa lì, forse abbiamo perso un po' il gusto di raccontare. In qualche maniera il fatto di avere tante piattaforme che sono strumenti ci abilitano tante differenti possibilità di racconto, fotografico, video, testuale, musicale, perché esistono N possibilità anche di natura musicale, YouTube per i millennial, YouTube per la X generation, Snapchat per i millennial, Twitter per un certo... Adesso Facebook lo usano gli over una certa età, adesso non qualifico troppo, però è quello, Twitter è quello che sta in mezzo, Instagram è quello che sta un po' più sotto, Snapchat è quello che sta... cioè ognuno si è ritagliato un ruolo e anche un veicolo di comunicazione, una forma di comunicazione. Adesso parliamo per emoji. Mi ricordo un tweet famoso dove praticamente c'era Shakespeare raffigurato che faceva to be or not to be, dove il B non era il B scritto ma era ape, quindi il simbolo, l'emoji dell'ape. Quindi robe che in questo momento, cioè se solo guardiamo 10 anni indietro, non sono assolutamente plausibili. Perché? Perché c'è il mobile che ci costringe all'istantaneità, ai caratteri che devono essere l'attenzione. C'è stato uno studio in Canada fatto da Microsoft che dice ormai il tempo medio dell'attenzione umana è 8 secondi. Il tempo medio della memoria dei pesci rossi è 9, quindi siamo un secondo più bassi della capacità di memorizzazione dei pesci rossi. Quindi sblocchiamo il telefono 150 volte al giorno in media, e uno studio americano dice che l'89% sente vibrazioni di fantasma nel proprio telefonino almeno una volta a settimana. A me succede ogni giorno di sentire vibrazioni di fantasma, quindi vuol dire che sono un po' peggio della media, come d'altra parte la media è quella dei polli.